Start me up.
Idee, storie, imprese.
Ciao e benvenuti a Start Me Up, io sono Fabio Bruno e questo è lo speciale PNI, Premio Nazionale dell'Innovazione. Adesso passerete in rassegna tutte le interviste che abbiamo effettuato, che ho effettuato durante la diretta dall'auditorium dell'Università della Calabria, e vi chiedo scusa in precedenza perché per alcune la qualità audio non è delle migliori. Iniziamo subito con l'intervista ad Antonio Concolino, e che è stato uno dei protagonisti del seminario che ha dato via all'evento del Premio Nazionale dell'Innovazione, un seminario incentrato sull'innovazione al sud. Antonio Concolino è l'amministratore delegato di DPixel e questo è quello che ci ha detto.
Per qual è stata la risposta del sud Italia al Barcamper?
Beh, il Barcamper è nato in Calabria, quindi come dire, è stata fantastica la risposta. E abbiamo utilizzato la Calabria come territorio dove lanciare il Barcamper perché ci sembrava corretto. Università concentrate, luoghi ben precisi, e poi io, essendo calabrese, avevo un certo, come dire, spinta propositiva nel cominciare qui. Oggi il Barcamper è una piattaforma, cioè è riduttivo dire il camper, cioè non è solo il camper, il Barcamper è una piattaforma che permette a chiunque di iniziare un sogno, cioè entrare, poter dialogare mezz'ora, 20 minuti, tre quarti d'ora, entrare con un'idea. Qualunque essa sia, strutturata, non strutturata, mi passa per la mente. Barcamper si riesce a dialogare in maniera molto aperta e avere dei feedback sulla creazione di impresa, perché quello che noi interessa è, non è l'idea fine a se stessa, è un'idea che possa tramutarsi dopo 10 anni in valore. Allora, le risposte sono molto positive, e dove in questi periodi in cui c'è un alto tasso di disoccupazione e c'è una buona scolarizzazione, è chiaro che è favorevole per gente come noi che cerca talenti per fare impresa, quindi risposte ottime partendo dal sud.
E se non ho capito male, poi il naturale sviluppo è il programma Primo Miglio?
Allora, Primo Miglio è una SGR in attesa di autorizzazione. Le SGR sono società di gestione del risparmio. L'Italia ha adottato una normativa europea che impone tutti i soggetti che utilizzano risorse di terzi per finanziare imprese a strutturarsi secondo dei vincoli determinati e normati da Banca d'Italia per tutela chiaramente dei sottoscrittori. Primo Miglio vuole essere un nuovo fondo che ragiona in maniera un po' diversa rispetto ai fondi venture capital tradizionali. Vuole partire dalla ricerca del territorio di talenti che hanno delle idee di lungo periodo e dare la benzina necessaria in tutte le fasi di vita dell'impresa, da quando sono bambini, cioè quando li trovi che ancora sono due persone che hanno un'idea, fino a quando poi diventano imprese da 1000 persone. Quindi tutta l'iter dal 25.000 fino a 5 milioni per finanziare un'impresa.
E la nostra trasmissione si rivolge principalmente alle startup del Sud Italia. Cosa DPixel può fare per le startup del Sud Italia?
DPixel per sua natura è opportunistico, no? Noi, il nostro mestiere è investire capitali di terzi e restituire i capitali a terzi, cioè noi non siamo benefattori, non siamo neanche, siamo dei manager ai quali vengono affidati dei capitali nella prospettiva che dopo 10 anni riusciamo a restituirli con un certo valore. Le intelligenze sono sparse su tutti i territori, cioè non c'è un posto più intelligente e un posto meno intelligente, cioè il cervello, per fortuna, questo ce l'ha andato uguale a tutti quanti, quindi cosa significa? Che noi di Pixel, come diciamo, noi siamo impegnati su tutto il territorio italiano, siamo molto connessi anche col territorio calabrese, per cui noi guardiamo quotidianamente, continuativamente, tutti quelli che sono i cervelli che hanno un'idea di impresa che possa diventare molto grande.
Digismus siamo in Sicilia, perché vi ricordo siamo in diretta dal PNI, il Premio Nazionale per l'Innovazione, e siamo adesso così questo lungo percorso, ricordo che saremo insieme più o meno fino alle 6:30, questo lungo percorso che vi permetterà di conoscere un po' i progetti che stanno partecipando a questo progetto. Il primo ospite in carne e ossa è Luca La Paglia. Benvenuto Luca.
Grazie Fabio, grazie mille.
Allora Luca, che arriva da Niscemi e porta avanti Smart Island.
Perfetto, sì.
Che cos'è Smart Island?
Un progetto che nasce nell'ambito di precision farming, quindi la possibilità di offrire strumenti altamente tecnologici per migliorare la resa e soprattutto strizzare un occhio all'efficienza energetica e idrica. Sappiamo bene che in Sicilia abbiamo queste problematiche, soprattutto anche per quanto riguarda l'irrigazione. Smart Farm, quindi, diciamo che la punta di diamante di questo progetto è un bioscan, uno scanner molecolare applicato all'ortofrutto o a vegetali, quindi è capace di monitorare in real time tutta una serie di parametri vitali della pianta.
E il progetto però come l'avete sviluppato?
Allora, è nato, diciamo, un po' alla vecchia maniera. Abbiamo conosciuto questo ingegnere informatico appassionato di imprenditoria, sia io che una mia collega di lavoro che si occupa appunto di finanze, io mi occupo di marketing. Pur parlare abbiamo capito che questo progetto di questo ingegnere aveva un forte potenziale imprenditoriale, quindi quello che abbiamo fatto è trasformare, tra virgolette, un iniziale progetto di tesi universitario in una vera e propria impresa, appunto con le competenze, parte finanziaria, parte di marketing e know-how ingegneristico, ci stanno permettendo di avere qualche piccola soddisfazione, visto che stiamo iniziando, tra virgolette, ora.
Infatti quando è nato il progetto? La data?
La data, diciamo che da settembre siamo operativi come startup. Uh-huh. E ci siamo auto-incubati, come parlavamo prima con Fabio, da noi, già da un anno e mezzo, appunto perché la prototipazione di un bioscanner, quindi di un laser molecolare, come tutti possono immaginare dal punto di vista tecnico, è abbastanza complicato.
Quindi, e infatti, perché comunque, diciamo, lo sviluppo tu dove lo vedi? Nel senso, fra 10 anni dove lo vedi questo progetto?
Noi conosciamo bene quanto sacrificio c'è dietro una campagna, quindi se noi pensiamo alle aziende agricole più o meno grandi, sappiamo bene come sia per loro difficile riuscire a essere competitivi in un mercato del genere, e soprattutto c'è fin troppo sacrificio umano. Quello che noi cerchiamo di fare, soprattutto quello che noi vediamo tra 10 anni, è un assottigliamento dell'utilizzo dell'uomo nelle campagne, cioè basta, tra virgolette, queste sfacchinate, queste levatacce mattutine alle 4 per andare a controllare i campi. Le macchine possono fare questo al posto nostro. L'agricoltore, l'imprenditore, comodamente da casa la sera può monitorare tutti i parametri e conoscere come sta andando la propria campagna.
E come si fanno ad avere un po' più di informazioni riguardo a questo progetto?
Va bene, abbiamo un sito che appunto è www.smartisland.it, appunto isola intelligente. Ovviamente siamo attivi anche su tutti i social, Twitter, Facebook, LinkedIn, quindi ci potete trovare così.
D'accordo, grazie mille Luca.
Grazie a te Fabio.
E grazie, sei stato il nostro primo ascoltatore, anzi il nostro primo ospite dal vivo, quindi un applauso.
Grazie anche ragazzi, Start Me Up.
Ci abbiamo anche gli applausi tutti.
Grandissimo, non riesco a ascoltarli, però lo immagino.
Li sentirai poi quando troverai il podcast su radiostarmeup.it, ma comunque di questo ne parliamo. Dunque allora, noi adesso ci sentiamo, grazie mille Luca,
grazie,
ci
ragazzi.
Sentiamo le sigarette e poi ritorniamo qui a parlare di un altro, con un altro progetto direttamente dal PNI. Conoscendo a poco le varie idee che vengono presentate all'interno del salone e che domani concorreranno per i quattro premi, ma di questo magari poi ne parleremo successivamente. Poi ci sarà anche comunque un premio generale, ma adesso in realtà è arrivato il momento di parlare con Ali Hosseini. Spero di averlo detto giusto.
Ali,
ok, perfetto. Benvenuto Ali, ciao e benvenuto a Start Me Up.
Ciao.
Ti pregherei solo di avvicinare la bocca al microfono, perfetto, sì. Così ti sentiamo meglio. Allora Ali, tu, dunque, lo spiego per i nostri ascoltatori. Io farò le domande in italiano, okay, tu risponderai in inglese e io poi traduco. È un po'. Okay. Allora, innanzitutto, da dove vieni, Ali?
Originally I'm coming from Iran.
Ok, e che ci fai? Quindi lui arriva dall'Iran. Che ci fai qui a Rende?
Okay, basically I came to Europe 8 years ago. I started my study in France to do my PhD, and then when we finished with my wife, we moved to here because she's studying here at UNICAL, and then I.
Ok, allora è arrivato 8 anni fa, più o meno, in Italia.
In Francia.
Yes. E poi. Ok. Allora è arrivato in Francia. E poi, comunque, sei qui perché stai portando avanti un progetto con tua moglie.
My wife is studying here, it's not in the project.
Perché, appunto, tua moglie è una studentessa.
Yes, yes.
Stiamo parlando di Zero Pet, no?
Yes, exactly.
Che cosa fa Zero Pet?
Zero Pet is a novel process that we have been working for 2 years with my friend and colleague Sasan. It's a new way to transform plastics, post-consumer wastes.
Allora, è un nuovo modo per utilizzare la plastica e anche un po' tutto quello che... tutti i rifiuti.
No, specifically pet plastics, the bottles in general that we use.
Quindi la plastica dura.
Not necessarily, it's a type of plastics, let's say 10% of the plastics we are using every day.
Ok, d'accordo, 10?
Yes, yes.
Ok, quindi è un processo che permette di riutilizzare e di riutilizzare, quindi di ricavare, adesso ce lo faremo spiegare cosa, da 10 tipi di plastiche.
One type of plastic.
Ok, one?
Yes,
one okay.
type. Which
called... Sto facendo un casino, perdonami.
Yes. No, excuse me, sir. I was not clear.
Ok, allora, quindi, e che cosa ci fate con questa plastica?
In this process we chemically convert the plastics into basic elements of plastics, let's say. So it's a chemical product in an environmental friendly process. To be able to reuse, to transform plastics in its basic elements, which means that we can do this loop all along.
Ok, quindi di fatto voi prendete la plastica,
the waste,
ok,
yes.
quella naturalmente già utilizzata,
yes.
e attraverso dei processi chimici,
yes, but environmental friendly,
ok, quindi comunque rispettosi dell'ambiente,
yes.
Riuscite a riconvertirle, a creare nuova plastica.
You can also use for plastic production, but also other industries.
Ok,
so it's
quindi
a chemical product at
ok,
the end. Yes.
Ok. E quindi non arrivi, non arrivi al prodotto finito.
Yes, somehow, mm-hmm. but to make again plastic, you need to do another extra process to make
okay.
it reusable, or it's a, you can use it as a chemical product, which is common in production of plastics directly in the already existing process.
Ok, yes. quindi allora voi prendete la plastica che avete che buttate,
yeah, let's say this bottle,
ok,
yeah.
prendete la
it
plastica
through,
andate fate questo processo chimico
you
e
have
arri-
a powder of
ok
chemicals.
Ah, quindi una
yes.
una polvere,
yes,
ok, sì,
but it's not plastic, it's a chemical, it's a chemical, it's
ok,
not plastic,
perfetto,
yes.
E quindi questo composto poi può essere riutilizzato
exactly
o attraverso specifici processi, mm-hmm. se no anche sempre nel solito
exactly.
processo.
You can sell it to the market as
che
well.
Figo, bello, cool.
Grazie.
E quanto diciamo, a quanto ci state lavorando? Siete soltanto tu e tua moglie?
No, it's not my wife, it's my friend.
Ah, ok.
My wife is a student, she's
studying. Ah, non c'entra
niente.
Else.
Ah,
yes, perfetto.
Yes,
come
yes.
si chiama il tuo amico?
Sasan.
Sasa,
yes.
perfetto.
He is a chemist, I'm a chemical engineer, so together we formed a team to be able to design the process and industrialize it.
Ok, quindi yeah. Sono uno un chimico, un altro un ingegnere chimico,
yes.
e insieme appunto hanno messo insieme il processo e sperano naturalmente di venderlo. Pensate di ricavarne un brevetto oppure state pensando un altro modo per poterlo vendere?
Actually we already filed the patent and it's pending. The thing that we want to do is that to make a prototype, industrial prototype, a unit, and then start to license the patent to other units, other customers, to be able to use it everywhere in the world.
Ah, ok, quindi c'è già comunque un brevetto.
Start.
Yeah. Quindi avete iniziato il processo.
Yes.
Però comunque l'idea è quella di creare una vera e propria industria tipo e
yes.
quindi poi iniziare a diffondere l'industria, quindi vendere tutto il pacchetto di fatto.
The license, we call
esatto,
it.
Okay. Yes, a, yes, okay.
Like software license, okay. Let's say.
Più o meno hai idea dei costi?
We are in the pre-revenue stage, so mm-hmm. we are a startup.
Okay.
What we did, it was in a laboratory scale.
Okay.
It's too soon for me to give an estimation.
Certo.
I can give an estimation, but it's not correct in my okay. opinion okay, as an engineer. So.
Okay. Sì, in effetti. Allora, giustamente lui mi dice noi siamo ancora all'inizio, non lo sappiamo, però appunto anche perché sono ancora in fase iniziale, quindi tutto ancora ci sono tante variabili da tenere
esatto.
in conto, quindi è tutto teorico. Ok, per saperne un po' di più, ricordiamo il nome, quindi è ZeroPet. Ci dici un po' un sito?
The website for the project is www.zeropet.net, and the company is called Riciclinova, which is a startup innovative company in Italy, the website is www.riciclinova.it.
Ok, quindi uno il primo sito era sul progetto, l'altro era invece per quanto riguarda la compagnia che lo
exactly.
sta portando avanti.
Yes.
Ci fa un saluto in iraniano?
Salam mikonam be hameye dostan va hameye dostan italiani va iranim va khoshalam ke inja hastam.
Bellissimo, grazie mille.
Thank
e come si
much.
Risponde in questo caso?
In which sense?
No, adesso, se tu mi fai questo rasoio che ti dico ciao, grazie. Salam?
No. Ciao in Persian is khodafez.
Khodafez?
Yes, exactly.
Figo, grandissimo, grande. Grazie mille, Ali.
Thank you very much.
Ok, grazie. Allora sì, poggialo pure lì, non ti preoccupare, adesso ci salutiamo per bene. E dunque, allora, adesso ci sentiamo. Giovanni Truppi. Ed era Giovanni Truppi che ci ha portato al prossimo stand, al prossimo progetto che vi voglio presentare. Vi ricordo che state ascoltando Star Me Up, siamo in diretta dal Premio Nazionale dell'Innovazione che quest'anno si svolge all'interno dell'auditorium dell'Università della Calabria, e in questo momento abbiamo venuto a trovarci il dottor Mauro Ferrante. Ciao Mauro, benvenuto.
Ciao.
Allora, Mauro, direttamente dal progetto RISTEM. Voi arrivate dall'Università degli Studi di Palermo.
Esatto.
Naturalmente non sei da solo, perché sei accompagnato da Claudio Di Grigoli, giusto, ho detto giusto, e Lucia Calabrese, che sono
sì.
qui al tuo fianco. Ciao, fate ciao con la manina. Perfetto, non si sente in radio però vale. Allora, RISTEM, che cosa fa?
Noi offriamo un data warehouse con soluzioni di business analytics a tour operator, destination manager e compagnie da crociera per l'analisi del turismo a supporto delle decisioni.
Quindi è un'applicazione, un portale, come lo definiamo?
È un data warehouse, tecnicamente si chiama
data
così,
warehouse.
Potremmo chiamarlo diciamo un sistema informativo per mantenerci una terminologia più nostrana, e a questo affianchiamo dal secondo anno un'app, CruiseMate, per il crocierista che a destinazione riceverà suggerimenti su itinerari e attrazioni con consigli in tempo reale forniti dagli utenti stessi.
Ok, quindi sostanzialmente è qualcosa che voi implementate e che poi è una cosa che serve sia al turista ma anche agli operatori culturali e operatori turistici, no?
Esattamente, sì. Raccoglie sia informazioni ufficiali, il Tourism Analyzer, quindi il prodotto principale di RISTEM, il Tourism Analyzer, che raccoglie sia informazioni statistiche ufficiali sul turismo che informazioni originali raccolte in tempo reale tramite l'app, e a questo affianca strumenti grafici e analitici per rendere intelligibili queste informazioni per il supporto del business, per il tour operator e del destination management per gli operatori turistici.
Voi venite dall'Università di Palermo,
sì.
E come lo vedi fra 10 anni il tuo progetto?
Beh, in questo momento in cui c'è una grande quantità di informazioni, il nostro sponsor è un po', traduciamo l'informazione in conoscenza e l'esperienza in piacere, perché oggi siamo investiti da una grandissima quantità di informazioni, ma al tempo stesso gli operatori spesso non sanno come poterle utilizzare in maniera funzionale al loro business, per cui pensiamo che quello che sono le soluzioni che consentono di sfruttare al meglio questo tipo di questa massa di informazioni provenienti da diverse fonti sicuramente rappresenta un po' la sfida del futuro.
Ok, quindi, e quindi comunque pensate di venderlo? Questo come, cioè, nel senso, come pensate di farci comunque dei soldi, tra virgolette? Lo vorrete fare
sì,
voi direttamente?
Abbiamo previsto nel business plan, abbiamo articolato diversi prezzi per l'acquisto del sistema informativo e poi allo stesso tempo anche negli anni successivi per aggiornamenti in termini di software e di banche dati.
Okay.
E per l'app abbiamo previsto due modelli di business diversi, nel senso che da una parte possiamo rivolgerci direttamente al consumatore, quindi un modello business to consumer in cui l'app viene venduta a un prezzo, diciamo, di 0,99 centesimi, quindi insomma il classico prezzo standard delle app a pagamento, ma allo stesso tempo prevediamo che il prodotto possa essere venduto direttamente alle compagnie da crociera o ai manager delle destinazioni interessati, che possono distribuirlo in maniera del tutto gratuita, quindi loro stessi acquistano l'app e poi la distribuiscono nelle modalità che possono ritenere più opportune. Insomma.
Come sta andando agli allo stand? Che
molto
risposta
bene,
è stata avendo?
Siamo molto bene, insomma, speriamo che di aver fatto una buona impressione con i giudici e insomma speriamo bene, insomma.
Dai, d'accordo. Allora in bocca al lupo per domani e ricordiamo soltanto in chiusura il sito.
Il sito al momento è in fase di costituzione, comunque abbiamo lasciato tutti i contatti in termini di mail e cellulari all'interno della brochure dei biglietti da visita, per cui sicuramente insomma qui in studio ve ne lascerò alcune copie.
D'accordo.
E speriamo che presto sentirete parlare di noi.
Dai, no, noi pure ce lo auguriamo. In bocca al lupo Mauro, non lo so, Claudio o Lucia, volevate aggiungere qualcosa?
No,
si è dimenticato, si è comportato bene?
Benissimo.
Mi fanno sì con la testa, benissimo, lei pagati a dovere. Grazie mille ragazzi, Ristem. Vi siete allo stand che numero?
Il numero 9.
Il numero 9, appunto, se non so se qualcuno ci sta ascoltando ed è in giro, volesse andarli a trovare, li trovate al numero 9. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao, grazie.
Siamo in diretta, vi ricordo, per il PNI, il Premio Nazionale dell'Innovazione 2015. Adesso passiamo a un altro progetto che arriva direttamente dalla Basilicata. Mi riferisco ad Hermes e a raccontarcelo è Raffaello. Ciao Raffaello, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Allora, ti chiedo soltanto di mettere un po' più, ecco, vicino il microfono. Ok,
okay. Si sente?
Bella, grandissima, perfetto. Allora, che cos'è Hermes?
Allora, Hermes è l'idea nata da tre amici per monitorare degli stati di salute dei cosiddetti lavoratori in solitaria. È uno smartwatch e ha dell'ambizione, noi riteniamo soddisfatta, di monitorare determinati stati di salute, come dicevo, dei lavoratori in solitaria, ovvero tutti i lavoratori che per esigenze di spending review, ormai termine utilizzato frequentemente nel linguaggio imprenditoriale, vengono lasciati soli sui cantieri. Si sostanzia appunto in uno smartwatch, un orologio da polso, che fondamentalmente ha lo scopo di monitorare tre situazioni particolari, ovvero la richiesta di allerte volontarie, la richiesta di gestione di immobilità apparenti e quella di allerte dovute a cadute non accidentali, perciò malessere e malore.
Quindi sostanzialmente è qualcosa che aiuta il lavoratore e lo mantiene, diciamo, salva un po' la salute del lavoratore.
Volgarmente, se me lo consenti,
sì,
l'espressione classica che spessissimo, tristemente, sentiamo dire: se fossimo arrivati 5 minuti prima, forse si sarebbe potuto fare qualcosa.
Okay.
Ovvero, non ha la pretesa di salvare vite umane, magari, ma piuttosto ha la possibilità di intervenire in maniera più celere. Più celere, chiaramente, è un'espressione comparativa, cioè più velocemente di quanto si sarebbe potuto fare affidando soltanto al ritrovamento da parte di altri lavoratori o comunque in circostanze più complicate di un lavoratore su un cantiere. Mm-hmm. Faccio un esempio: nel momento in cui un lavoratore lasciato solo dovesse cadere, questo orologio, grazie a un giroscopio e un accelerometro, riesce a rilevare l'accelerazione, la decelerazione e il momento di stasi dovuto appunto a una caduta. Se tale caduta non è accidentale, partono automaticamente degli SMS, delle chiamate che vengono inoltrate al responsabile della sicurezza dell'impianto. Questo è un primo caso d'uso. Il secondo caso d'uso è invece laddove si dovesse configurare che il lavoratore, per un malore, un infarto, qualsiasi altra cosa, per un intervallo di tempo profilabile sull'orologio rimane del tutto immobile. Questo intervallo di tempo viene misurato da questi accelerometri al giroscopio a bordo dell'orologio e se l'orologio appunto rileva una stasi dello stesso lavoratore, allerta il lavoratore stesso con una pre-vibrazione. Se questa vibrazione, grazie a un tasto touch, non viene inibita, avviene, come nel caso precedente, un invio, un instradamento di SMS e chiamate ai responsabili della sicurezza dell'impianto nel quale, o comunque del cantiere nel quale il lavoratore si trova a lavorare.
Tutto questo però come funziona? Cioè, che cosa ci sta? Qual è il vostro apporto, insomma? L'avete programmato?
Questo orologio è sostanzialmente un tradizionale orologio con uno schermo touch, come siamo abituati a utilizzare sui nostri cellulari ormai di uso comune, all'interno del quale vi è un heart rate, cioè un misuratore di battito cardiaco che garantisce il monitoraggio del battito cardiaco, un sensore di temperatura, un sensore di capacitivo che rileva se l'orologio è indossato o meno dal lavoratore, in più un accelerometro e un giroscopio che insieme a un GPS riescono a localizzare l'operatore e a monitorarne appunto lo stato di salute. Tutte queste informazioni processate vengono inviate a un cervellone, a un server, che instradano ai responsabili della sicurezza queste informazioni.
Posso fare l'avvocato del diavolo?
Prego.
Perché non un'applicazione per smartwatch?
Allora, inizialmente, essendo noi sviluppatori, ingegneri e informatici, avevamo pensato a questa soluzione, non fosse altro perché eravamo più legati al mondo del firmware e del software. Ci siamo trovati costretti a pensare a un orologio perché puoi facilmente immaginare, un lavoratore potrebbe inavvertitamente lasciare il cellulare altrove, dimenticarlo in bagno piuttosto che in macchina o in un altro sito, trovarsi in una situazione di malessere, di malore, e non avere a propria disposizione il cellulare. L'orologio, per motivi che ti è facile immaginare, è invece solidale, wearable, di conseguenza è sempre solidale con il lavoratore, perciò la possibilità, o meglio la probabilità, che possa intercettare un evento di malore o di malessere è più facile. Spero di aver risposto.
No, giusto, grandissimo. Okay. Raffaello, che risposta state avendo un po' così, visto che ormai le visite sono aperte più o meno da 3 ore?
Noi stiamo avendo un interessante confronto anche con altre realtà che hanno avuto, tra virgolette, il coraggio di investire in proprio risorse per un progetto, per un sogno. In tutti i casi noi siamo già in una fase 2, se vogliamo, perché abbiamo già fornito a delle imprese del settore edile alcuni di questi dispositivi che, ricordiamo, rispondono al decreto legge, al testo unico sulla sicurezza 81, l'articolo 45. Di fatto rispondiamo a quanto già il legislatore richiede a tutti gli imprenditori che decidono di lasciare un lavoratore in solitaria, perché ricordo è un decreto attuativo di una direttiva comunitaria che impone a tutti i datori di lavoro di lasciare solo un dipendente, ma a patto che ci siano determinate condizioni di sicurezza.
Per avere tutte le informazioni,
il nostro sito è possiamo dare le mail, ma preferiamo che ci contattiate al sito www.bodyareanetwork.it. ripeto, bodyareanetwork.it.
grazie mille Raffaele.
Grazie a voi.
Sì, dunque io devo scusarmi, perché in realtà Hermes, o meglio, farò una piccola precisazione, perché Hermes è un progetto che noi abbiamo già ospitato nei nostri podcast, lo potete trovare tra i nostri podcast del 14 maggio, e quindi di fatto è stata una piacevole sorpresa, e questi eventi servono anche per guardare in faccia chi nel corso del tempo abbiamo intervistato semplicemente al telefono. E adesso invece abbiamo un nuovo progetto che arriva direttamente da Salerno. Sì. E mi riferisco a Smart Days, e a parlarcene c'è Stefano Piotto, chimico, anzi un dottorando in chimico di scienze.
No, sono ricercatore, okay, in chimica.
Ricercatore, sì. Ok, scusami Stefano, ho fatto un macello con la presentazione.
No, va benissimo.
Allora, che cosa fa Smart Days?
Allora, Smart Days è un progetto per sostituire i vasi tradizionali, quelli per le coltivazioni vivaistiche. I vasi tradizionali sono il polipropilene, un materiale che non è degradabile, non offre protezione dai parassiti, e sostituirlo con un nuovo materiale che abbiamo chiamato appunto intelligente. Questo nuovo vaso offre protezione dai parassiti, è completamente biodegradabile e richiede meno manodopera, e quindi il coltivatore ha completo controllo sulla degradazione del materiale, abbatte i costi di smaltimento, ha protezione dai parassiti e può farlo degradare nel momento in cui lo desidera.
Scusami, però faccio una domanda proprio da uomo della strada.
Certo.
Il vaso, se è biodegradabile, io ci metto la pianta e poi mi si scioglie il vaso, che succede?
Esatto, questa infatti è biodegradazione programmata, cioè degrada solamente quando il coltivatore vuole che okay. degradi. Quindi può resistere indefinitamente per molti anni, ma quando rimuove una strip dal vaso stesso, il vaso comincia a degradare e in un tempo che noi possiamo regolare tra i 2 e i 6 mesi, il vaso è scomparso.
Ah, ok.
Quindi non ci sono più stress da svasatura, perché si possono mettere a dimora le piante con tutto il vaso, che anzi, quando degrada, offre anche una concimazione, un effetto di concimazione alla pianta stessa.
Posso chiederti che materiale è?
L'abbiamo fatto in diversi materiali, che abbiamo depositato per un brevetto lo scorso mese di novembre. E sono vasi completamente biodegradabili, ne abbiamo usati diversi, e che sono protetti con un nano rivestimento che gli garantisce questa protezione sia dall'acqua che dai parassiti, che sono un grosso problema nelle coltivazioni vivaistiche.
Sì, in effetti anche prima con gli amici siciliani si parlava proprio, e loro però proponevano un altro tipo di soluzione, che sì, poi di fatto sono quelli di fronte, il vostro stand di fronte. È stato un caso secondo te che vi hanno messo di fronte, oppure l'avete voluto?
A me non ci conoscevamo, quindi è stato un caso. Se l'hanno voluto,
okay,
no, non lo sapevamo noi.
Bene. Allora, invece, qual è stata un po' la risposta del pubblico? Già, visto che comunque sono già 3 ore che
sì, è stata molto buona, ma noi abbiamo cominciato a presentarlo circa un mese fa. Una start-up della regione Campania, noi siamo di Salerno. E la risposta è stata ottima. E abbiamo anche vinto il primo premio della start-up. L'abbiamo presentato in altre occasioni. E diversi investitori, diversi produttori hanno già manifestato il loro interesse, già sono stati prenotati diverse migliaia di vasi.
Sapete già quindi come fare la produzione? Avete già un...
Adesso sta partendo proprio la fase di fundraising, insomma, stiamo cercando il finanziamento per poter allestire il nostro impianto.
Ok, quindi diciamo agli ascoltatori, se ci dovesse essere un venture capital, o qualcuno che volesse investire, certo, non avete pensato al crowdfunding?
Non per questo progetto, no. Okay. Abbiamo parlato direttamente con degli investitori. E...
D'accordo. Allora, il link al sito, giusto per avere tutte le informazioni.
www.smartvase, lo dico come si scrive, .unisa.it. Okay. Perché è una spin-off dell'Ateneo di Salerno.
Quanti siete nel team?
6.
Benissimo.
Siamo chimici industriali, chimici farmaceutici e ingegneri chimici.
Ok, giustamente un po' tutta quell'area lì.
Esatto.
Giustamente. Grazie mille allora.
Grazie a voi.
Stefano Piotto di SmartVase.
Grazie mille.
E allora noi invece continuiamo, grazie anche alla preziosissima collaborazione di Angelo Marra, che ci porta le persone. Ciao Angelo, dacci una parola di conforto così. Stai andando via? E allora faccio un saluto rapido. Ciao Angelo.
Ciao Fabio.
Fra i protagonisti di questa mattina. Ma se rimani ci sentiamo una canzone e poi parliamo un attimo. Se
va bene,
il nostro amico non può aspettare. Grandissimo, ok, allora così ci facciamo una chiacchierata anche appunto con un amico del programma e non solo. Ci sentiamo i Wizard. I Wizard su Start Me Up, quando siamo arrivati più o meno alle 18:13, ancora una mezz'oretta e staremo insieme per quello che è appunto la diretta del PNI. Adesso appunto avevo annunciato prima del pezzo Angelo Marra, che è venuto qui a trovarci. Ciao Angelo.
Ciao Fabio.
E anche tu sei stato uno dei protagonisti dell'incontro di questa mattina.
Sì, stamattina abbiamo incontrato i promotori dell'innovazione in Calabria, al sud, diciamo.
E Angelo Marra, che comunque noi, ormai, chissà quante volte ti abbiamo ospitato, non lo so, almeno 3 o 4.
3 volte, sicuramente.
Dicono comunque, diciamo, sottolineiamo comunque presidente dei giovani di Confindustria di Reggio Calabria, oltre che imprenditore a tutto campo, e promotore della cultura d'impresa del sud Italia, uno della colonna, diciamo, la colonna della Calabria, almeno della parte sud della Calabria.
Della parte sud, sicuramente.
E oggi infatti ti hanno, diciamo, sei stato invitato a raccontare un po' quella che è la tua esperienza proprio da promotore della cultura d'impresa.
Sì, più che altro abbiamo parlato della cultura dell'innovazione al sud, che è una cultura poco promossa, soprattutto il discorso della rete tra le associazioni che fanno questa attività di sensibilizzazione della cultura d'impresa. L'obiettivo è proprio quello, avere sempre più questo ecosistema, come dicono quelli molto bravi, utile a tutti coloro i quali hanno bisogno di presentare la loro idea di impresa, fare networking, conoscere investitori, piuttosto che conoscere opportunità per sviluppare le loro idee. Quindi vi parlo di questo.
2 anni fa ti avrei chiesto se era necessario il conoscersi. Adesso mi sembra che più o meno i link ci sono e sono anche non più o meno stretti. Secondo te adesso che cosa manca? Che cosa servirebbe a andare un po' in là?
Dobbiamo rendere sempre più strutturata questa rete, perché è importante che non vada a scemare questa prima fase. Dobbiamo avvicinare sempre di più chi ha la possibilità di decidere le decisioni, decision maker nell'ambito istituzionale. Dobbiamo avvicinarli a queste reti di queste persone che vogliono fare innovazione. Dobbiamo avvicinare le aziende sempre di più all'innovazione che viene dal basso, perché con la crisi anche le aziende hanno tagliato molto i loro investimenti all'innovazione, quindi poter trovare dal basso progetti innovativi che vengono dalle imprese, dalle università, piuttosto che da innovatori to cure, è fondamentale, perché le imprese possono avere nuova linfa per rilanciarsi in questa competizione internazionale in cui sono immerse.
Possiamo parlare dell'incontro del 5?
Vogliamo
dire qualcosa,
certo.
Dopodomani, sempre qui a Cosenza, che cosa succede?
Il 5 di dicembre abbiamo organizzato una prima tappa di una serie di workshop formativi dedicati a tutte le associazioni che si occupano di innovazione al sud. Saremo oltre 100 sabato e sicuramente ci saranno anche molti gruppi informali di ragazzi che fanno innovazione, che interessa avvicinarsi a questo mondo. Cercheremo di fare con loro una giornata formativa, andremo a lavorare sui temi della gestione di associazioni piuttosto che fondazione di partecipazione, capacity building, e poi li metteremo a lavorare su delle strutture di bandi comunitari per capire come le associazioni possono partecipare ai bandi.
C'è un sito, qualche cosa come si fa a recuperare un po' di informazioni?
Cercare su Facebook Rete Innovazione Sud, in evento Rete Innovazione Sud, trovate tutto lì, e poi da lì sono i link alle attività che faremo.
Grazie mille, Angelo.
Grazie Fabio, grazie a tutti.
Ancora 10 minuti staremo insieme per farvi conoscere quelli che sono i progetti che stanno partecipando al Premio Nazionale dell'Innovazione 2015. Vi ricordo che siamo in diretta su Spreaker e siamo in diretta fisicamente dall'auditorium del Teatro dell'Università della Calabria. E proprio dall'Università della Calabria, quindi direttamente da Rete, arriva il nostro prossimo ospite, ovvero Andrea Intusi. Ciao Andrea.
Ciao Fabio. Buonasera.
Benvenuto innanzitutto.
Ben trovato.
E dunque il tuo progetto si chiama Passepartout.
Sì,
che cosa fa?
Attraverso Passepartout i viaggiatori possono raggiungere qualsiasi meta, perché noi combiniamo i viaggi dei diversi operatori su linea di lunga percorrenza nazionale. In questo modo ogni viaggiatore può trovare il proprio viaggio comodamente in un'unica interfaccia, in modo facile e intuitivo, e raggiungere tutte le mete. Questo è un vantaggio sia per i viaggiatori che per gli operatori, che grazie alla combinazione degli altri viaggi possono espandere la loro capacità di vendita.
Tu, diciamo, voi vi rivolgete soltanto al mercato delle automobili, cioè nel senso dei bus?
Noi
oppure
sulle autoline, sì.
Ok, come lunga mai sulle autoline?
Perché grazie alle nostre esperienze pluridecennali del settore, anche alle problematiche sentite nel nostro territorio calabrese, abbiamo avuto, si è accesa questa lampadina a risolvere i problemi dei viaggiatori e nel contempo migliorare le capacità di vendita degli operatori.
Come, diciamo, si presenta Passepartout dall'utente? Cioè io utente come faccio ad accedere a Passepartout?
Molto facilmente, andando su www.passepartout.it e a breve attraverso l'app mobile disponibile sul Play Store e sull'Apple Store.
Mentre l'operatore dell'autolinea che cosa fa?
L'operatore dell'autolinea può integrarsi con la nostra soluzione inviando a noi i dati della propria compagnia, oppure aderendo al sistema nella sua interezza inserendo direttamente i dati di sua mano.
Avete già previsto più o meno quando metterete più o meno il servizio a sistema, solo per la Calabria, visto che comunque allora, immagino partirete da qui?
Il sistema è già online e a gennaio ci sarà la versione completa. Attualmente c'è una beta ma è completamente funzionante, quindi vi invito a visitarlo www.buspartout.it. Yes.
Che figata, ok. Quanti siete nel team?
Siamo tre, io, Andrea Infusino e poi Salvatore Della Gala e Marco Della Gala, due fratelli che già da tanto tempo operano in questo settore e ci siamo uniti in questa società e crediamo in questa idea imprenditoriale.
Tu sei uno studente?
Io sono stato studente dell'Unical, così come gli altri due soci, e portiamo avanti con fierezza questo marchio e con la nostra startup.
Come sta andando lì allo stand? Pareri, cose, come sta andando?
Molto bene, io veramente sono felice di essere qui, non solo perché racconto parte di me attraverso questa idea imprenditoriale, ma proprio perché l'Unical e comunque tutte le realtà istituzionali e non che hanno permesso questo momento fanno sì che si incontrino le eccellenze calabresi, la tecnologia, e portare avanti veramente la cultura e la voglia di fare che anche in Calabria c'è e c'è più di quel che si possa pensare.
Andrea Infusino, grazie mille, ricordiamo
grazie
ancora
Fabio.
il sito
www.buspartout.it.
Grazie mille e
grazie
in bocca al lupo per domani.
Crepi, ciao.
Chiudiamo questa rassegna di interviste con l'intervento di Francesco Vito Tassone di Personal Factory, che abbiamo sentito questa mattina durante il seminario Innovare al Sud.
Che cosa significa per te oggi parlare di innovazione all'interno dell'Università della Calabria?
È molto bello perché si parla di innovazione nella propria regione, nell'ambiente più adatto per parlare di innovazione che è l'università, quindi è molto gratificante da giovane imprenditore fare questo tipo di discorso all'interno di un'università.
Io mi ricordo di te, di un tuo post scritto a giugno, se non ricordo male, più o meno, comunque prima dell'estate, in cui sconsigliavi alle persone di fare innovazione in Calabria o comunque dicevi che era molto difficile a causa di tutta una serie di problemi strutturali. Quali sono state le reazioni? Che cosa è successo dopo questo post?
Allora, il post non era altro che un decalogo delle cose che bisognerebbe aggiustare, che non vanno. Se è stato inteso, mi dispiace, come con non fare innovazione, anche perché se immaginiamo per un'impresa classica lo stesso tipo di problemi, e forse l'unica cosa che ci può salvare è fare un po' di innovazione, perché almeno abbiamo un vantaggio competitivo da questo punto di vista.
Sì, lo dicevo in senso provocatorio, naturalmente.
Esatto. Non è cambiato nulla. Cioè, è inutile che ci raccontiamo storie. Noi purtroppo abbiamo la pessima abitudine nel perderci sulle cose anche facili. Quel posto non parlava di massimi sistemi, parlava di cose basilari di un qualsiasi posto civile. Il fatto che sia così difficile fare cose semplici purtroppo non è molto consolante, diciamo.
Però in realtà nonostante tutto, comunque tu con la tua azienda state continuando comunque a lavorare e a espandervi in tutto il mondo, no?
Noi lavoriamo principalmente all'estero. Il problema è quanto costa andare all'estero. Cioè, è quello che noi dobbiamo capire. L'impresa è sempre un equilibrio tra costi ricavi. Se ci sono degli extra costi dovuti a un'inefficienza che non puoi toccare perché è il tuo territorio che è inefficiente, queste si scaricano sulla capacità che l'impresa ha di investire, sulla capacità di viaggiare, di fare una fiera. Cioè, quante fiere in meno io posso fare perché operando in Calabria ho costi più alti e che potrei mettere da un'altra parte? Queste sono cose che non è compito dell'imprenditore affrontare, è compito di una classe dirigente, una classe politica, delle burocrazie dello Stato che dovrebbero fare questo come mestiere.
Il fare sistema fra le persone che fanno impresa, secondo te è una strada oppure?
Allora, che serva fare sistema, soprattutto in un'ottica regionale, di sicuro aiuta, ma è un altro piano ancora, cioè di sicuro permette di creare delle sinergie che possono aiutare alle imprese di crescere dimensionalmente, ma questo non aggiusta le buche in mezzo alle strade, sono due cose diverse.
Francesco Vito Tassone era quello che avete appena ascoltato, e con questa intervista un po' amara, lo so, però che ci serve anche da monito, chiudiamo questa lunga diretta di un'ora e quasi e mezza, più o meno siamo stati insieme, e io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguito. Vi ricordo che potete naturalmente riascoltare questa puntata sul sito di dal nostro profilo Spreaker. Noi questa faremo in modo di farvela trovare anche su radiostarmiup.it come al solito. Non perdete il prossimo giovedì prossimo l'appuntamento con Starmiup, dove avremo ulteriori approfondimenti riguardo a quello che è il PNI. E quindi rilasciatemi però, prima di salutarvi, ringraziare Giuseppe e Marcello di Kidra.com che mi hanno dato una mano. Giuseppe, faccio un saluto.
Ciao.
Ha salutato, non so se si è sentito, spero di sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Radiostarmiup.it è il sito che dovete tenere a mente, dove poi trovate tutti i riferimenti social e tutti i podcast. Io sono Fabio Bruno e ci sentiamo alla prossima puntata di Starmiup. Idee, imprese. L'ho cannata, mi dispiace, alla grande. Ciao. Oh 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 oh